Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto del ridotto dell'opera che oggi in gran parte echeggia da Torino o intorno a Torino, cominciando dal Teatro Regio, che mette in scena un'opera di Ambroise Thomas. Opera di rado proposta al di fuori della Francia, un ambizioso incontro tra il Grand Opéra e Shakespeare. Alla première del 15 maggio scorso ha assistito per noi Valentina Anzani, musicologa già nota ai nostri ascoltatori. Dopo la cartolina che Alberto Mattioli ci ha mandato da Monte Castello di Vibio, ritorneremo a Torino, ma a quella degli anni 20 e 30 del secolo scorso, dove era già famoso il pittore Felice Casorati, recentemente celebrato da una mostra monografica al Palazzo Reale di Milano, visitabile fino al 29 giugno prossimo. Forte di una seria preparazione musicale, Casorati operò anche come scenografo, firmando allestimenti operistici di grande impatto, e proprio su questo aspetto abbiamo conversato con Vittoria Crespi Morbio, la massima esperta dell'argomento. Ma torniamo alla Torino di oggi, ringraziamo il Teatro Regio per gli ascolti che ci ha fornito e introduciamo Valentina Anzani con una domanda. Essere o non essere, seppure in traduzione francese? Titolo di raro ascolto, ma innanzitutto benvenuta Valentina Anzani.
Buongiorno, ciao Paolo, grazie.
Che cosa ci puoi dire di quest'opera che è in scena in questi giorni al Regio di Torino?
Hamlet di Thomas, e questa è un'opera di 5 atti, è un'opera del 1868, è un titolo di rara esecuzione e abbiamo avuto questa grande fortuna appunto di potervi assistere a Torino, tra l'altro nell'edizione che porta un tenore nella parte di Hamlet. Per varie ragioni esecutive e di repertorio, subito dopo la sua prima esecuzione, questa parte fu spostata in registro baritonale. Invece ieri avevamo John Osborne che faceva Hamlet.
Com'è lo spettacolo? Cosa deve aspettarsi il pubblico da questa messa in scena?
Intanto facciamo una premessa rispetto allo spettacolo. È un'opera in 5 atti, cronologicamente si pone dopo il pieno successo del genere del Grand Opéra e mantiene alcuni stili del Grand Opéra, pur distanziandosi, Thomas si inventa delle cose, si vede che è un'opera scritta in un periodo di passaggio. Comunque ci sono questi 5 atti, con grande equilibrio tra scene cantate e scene pantomimiche o di balletto, tipiche del Grand Opéra, e la resa sul palcoscenico data in questo allestimento È veramente bellissima. Io sono uscita da teatro entusiasta, veramente si vede che c'è stato un grande lavoro da parte del regista Jacopo Spirei, ma anche in collaborazione sicuramente con lo scenografo Gary McCann per la resa di uno spettacolo grandioso. Allora, c'è una grande attenzione all'aspetto proprio scenografico, alla magnificenza scenografica, ma allo stesso tempo una attenzione ai minimi dettagli, proprio alla recitazione e all'aspetto attoriale dei personaggi. Le cose che vengono richieste ai personaggi sono calibrate alla perfezione sulla musica, tanto che i movimenti specifici corrispondono a richiami musicali. È stata un'attenzione ammirevole rispetto a questo. Lo spettacolo è ambientato in un contesto tra i tempi. In realtà non siamo in un luogo, ma siamo nella mente di Amleto, questo lo ha dichiarato il regista. Si vede Amleto, muoversi nel palazzo dei suoi padri, ma anche dentro la propria mente. E questo palazzo è popolato dai cortigiani, ma anche dagli spettri di se stesso.
Stiamo parlando di Shakespeare, mettere in musica Shakespeare è una sfida. I critici, specialmente inglesi dell'epoca, guardarono non proprio favorevolmente a questa operazione, che è un'operazione che romanticizza la tragedia shakespeariana.
Intanto dobbiamo fare uno spoiler, necessariamente. Amleto non muore. Questo per i filologi è sicuramente un tradimento dell'originale letterario shakespeariano. Questo spettacolo finisce con Amleto incoronato re, quindi alla fine tutto il suo percorso introspettivo e tutti i suoi turbamenti psicologici e le sue incertezze lo portano al regicidio, ma anche all'incoronamento di se stesso. Quindi un finale positivo. Ofelia, lei sì, comunque muore annegata, sicuramente questo ha portato, nel momento in cui l'opera fu messa in scena per la prima volta, a grandi critiche. Tanto che nel momento in cui fu eseguita a Londra, Thomas dovette cambiare il finale e far morire Amleto. Io non trovo che sia una cosa strana, nel senso che le forme d'arte si adattano ai tempi, e questo è quello che è successo anche a questa tragedia.
Il Grand Opéra è uno spettacolo gigantesco che forse ha poco a che vedere con il teatro così cameristico shakespeariano. Come il regista ha lavorato sulle masse, sulla grandiosità?
Allora, qui ringraziamo anche il coreografo Ron Howell. In scena abbiamo ovviamente il coro, ma poi anche dei figuranti danzatori che appaiono molto molto spesso a riempire la scena in momenti così da partitura festosi, che poi vengono trasformati in grotteschi, oppure in momenti anche più contemplativi, ma comunque in cui il coro serve. Un momento bellissimo è nel primo quadro. Tutti i cortigiani seguono il nuovo re e la nuova regina fuori dalla stanza e fanno un grande cerchio, riempiendo tutto il palcoscenico, si muovono in cerchio. C'è un gioco di ombre che proietta le loro figure sui muri della scenografia, che rende questa scena, che dovrebbe essere di gioia, ma che noi sappiamo in realtà essere di falsa gioia, perché è nata dall'omicidio del re, di un grottesco immenso. Noi vediamo immense queste ombre che ci ricordano che sotto quella finta festa c'è in realtà un grande tradimento. Lo stesso vale per la scena del banchetto in cui Amleto cerca di far tradire il nuovo re. Ricordiamo, questa è una scena in cui Amleto chiede a dei comici di rappresentare sulla scena, quindi teatro dentro il teatro, l'avvelenamento di un re. Vuole che questa cosa accada durante un banchetto così che lui possa osservare il nuovo re, vederlo tradirsi, sbiancare, lo dicono così, e così poterlo incolpare dell'assassinio del padre. Ebbene, questa scena è creata scenograficamente con, sì, dei comici dell'arte che si muovono sul palcoscenico, ma poi appaiono questi tre enormi burattini, questi tre enormi pupazzi, che diventano di fatto le marionette che mettono in scena il regicidio. Dunque, finisce la rappresentazione, il re è molto turbato e chiede immediatamente che questi comici vengano allontanati, che se ne vadano. Ma questi enormi burattini sono talmente grandi, sono come degli elefanti nella stanza. Ormai la bugia è stata svelata e non è possibile liberarsene. Ammirevole, mi rimarrà negli occhi questa scena per sempre.
Lontanissima la tristezza ti pesa sul mio cuore. A quale revo da livresa e la mira mocar un
Valentina, stiamo percependo il tuo grande entusiasmo per questo bellissimo spettacolo. Vediamo allora all'aspetto musicale. Nel cast dello spettacolo ci sono dei nomi di grande importanza, a partire dal protagonista, John Osborne.
Qui è la fangirl che parla. Joan Osborne, quando è sulla scena, ha questo carattere molto forte, sia a livello attoriale, sia nell'interpretazione vocale, che rende benissimo quello che sta accadendo nell'intimità del personaggio. A parte la sua estensione così ampia, la sua facilità nei virtuosismi, che questo lo accompagna in tutto il suo repertorio. Devo dire che ascoltarlo ieri sera in un'opera praticamente quasi sconosciuta, in un ruolo che i tenori normalmente non fanno, è stato un grande regalo. Come Ophélie c'era Sala Blanc, anche lei ha avuto un'ovazione alla fine della sua scena della pazzia, che non è una scena della pazzia, è un atto della pazzia. L'intero quarto atto è l'atto della pazzia. Anche lei bravissima, questa voce rotonda, questa facilità e leggerezza nei virtuosismi, è veramente piaciuta moltissimo. Nel ruolo di Gertrude c'è Clémentine Margain. E lei è mezzosoprano e questa parte richiede molto spesso di scendere verso il grave anche in maniera quasi aggressiva e lei riusciva a tenere questa tensione su tutta la gamma. Claudius, Riccardo Zanellato, lui si trova molto in questi ruoli, poi tra l'altro lui ha anche una presenza scenica adatta per un re, imponente sia vocalmente sia scenicamente. E soprattutto nelle scene con la sua regina Clémentine Margain ha convinto pienamente. Tutto il cast in realtà è stato molto buono. Allora avevamo come Laerte Julien Henry, lo spettro del defunto re era Alastair Miles. Nel suo caso, questa è una parte molto difficile perché di fatto canta quasi sempre sulla stessa nota. Ovviamente è una volontà del compositore per richiamare il mondo degli inferi e dell'aldilà, però non nasconde una certa difficoltà esecutiva. Poi abbiamo Marcellus, che è un ufficiale amico di Hamlet, Alexander Marev, Horatio, un altro ufficiale, Tomislav Lavoie, Polonio, gran ciambellano della casa reale, Niccolò Donini, e poi abbiamo i due becchini, Janusz Nosek e Maciej Wasnikowski.
Il direttore, Jérémy Renner, ha una formazione clavicembalistica ed è quindi un interprete molto legato anche a una visione filologica della musica antica. Come lo valuti a questa prova?
Lo spettacolo è sicuramente bellissimo da tantissimi punti di vista. Forse l'unica incertezza, ecco, l'avrei proprio sulla direzione. Forse siamo un po' fuori repertorio per Roer. C'è da dire che staccava dei tempi molto veloci. Questo sicuramente non aiutava gli interpreti. Ad esempio, La pazzia di Ofelia è un brano molto complesso, cioè praticamente c'è Sala Blanc in scena per non saprei quantificare quanti minuti, ma che fa tutto quasi da sola. Deve stare attentissima proprio a livello vocale a delle minuzie. Dei tempi così veloci possono mettere in difficoltà l'interprete, ecco.
Ma mi pare di capire che l'interprete non è stato messo in difficoltà e che il pubblico abbia accolto lo spettacolo con ovazioni travolgenti.
Assolutamente, soprattutto alla fine proprio di questa scena, io lo chiamerò l'atto della pazzia. C'è stato un momento in cui ci siamo chiesti se avrebbe fatto un bis oppure no. Ovviamente non sarebbe stato possibile perché un brano così complesso, proprio il momento della canzone della pazzia di Ofelia, che è ovviamente un momento molto affascinante, forse uno dei brani anche che conosciamo pur non conoscendo l'opera, diciamo che l'avremmo voluto, ma che sapevamo anche non sarebbe stato possibile.
Valentina Anselmi, Sani, allora grazie davvero di averci raccontato questo bellissimo spettacolo, a quanto pare in scena ancora qualche giorno al Regio di Torino, e direi che ci salutiamo proprio con un estratto dalla scena della pazzia o atto della pazzia, come preferisci, di Ofelia dall'Amblè di Ambroise Thomas.
Ti devo
Direi.
fermare, devo dire una cosa assolutamente. Questa scena della pazzia a livello scenografico è resa in una maniera magica. Sappiamo che Ofelia muore affogata. Tutto quello che accade in questa scena è legato al mondo acquatico, al mondo delle villi, al fatto che lei avrebbe voluto essere sposa e al fatto che lei tra poco sarà uno spettro. Tutto questo è reso da un unico grandissimo velo, un grandissimo telo, che a un certo punto la ricopre e diventa contemporaneamente velo nuziale, acqua che la sommerge, che la trasforma in villi e o in spettro. È stato veramente commovente.
Intervallo. Una cartolina da Monte Castello di Vibio, Teatro della Concordia.
Confessate, ascoltatori, che non avete mai sentito parlare di questo teatro e non vi posso dare torto, perché Vibio è una località di 1430 abitanti vicino a Todi, in provincia di Perugia, dove esiste questo Teatro della Concordia che si fregia del titolo di teatro più piccolo del mondo. Slogan coniato quando fu riaperto nel 1993 dopo 42 anni di chiusura. Sul fatto che sia piccolo direi che non ci sono dubbi. Il teatro ha 99 posti, di cui 37 in platea e 62 nei 22 palchetti. Sì, perché è un teatro italiano, proprio con i palchetti, perché naturalmente nemmeno a Vibio i notabili volevano mischiarsi con la plebe. Il teatro dispone di una sala di 68 metri quadrati, praticamente un bilocale, 50 metri quadrati di palcoscenico e 29 di foyer. Fu costruito nel 1808 durante l'occupazione francese, infatti il nome Concordia rimanda a ideali rivoluzionari. Nel 1892 l'intera sala fu affrescata da un pittore quattordicenne, pensate, tale Luigi Agretti, e l'8 settembre 1944, data abbastanza indicativa, comunque era già stata liberata l'Umbria, va in scena una commedia di Scarpetta, Santarellina, dove compare in cartellone una certa Gina Lollo Brigida, scritto staccato, che sarebbe poi diventata la famosa bersagliera. Dunque, cartolina al teatro più piccolo del mondo. Ma è davvero il teatro più piccolo del mondo? Qui non sono d'accordo assolutamente. A Vetriano, frazione di Pescaglia, poco meno di 3.000 abitanti, nella media valle del Serchio, in provincia di Lucca, perché il Guinness dei primati dà ragione a Vetriano e non a Vibio, sostenendo che si tratta del teatro storico più piccolo del mondo, perché ha 80 o 85 posti, le fonti divergono, per un insieme di 71 metri quadrati di piccolezza. Però non mancano anche qui due camerini e anche un motto: progredi et oneste delectare, che quando il teatro fu costruito nel 1889 da una società paesana era evidentemente un ambizioso progetto per un paese così piccolo. Gli zuzzurelloni del Guinness World Record certificarono il primato nel 1997, ma da Todi, cioè da Vibio, provincia di Perugia, si obietta che il teatro di Vetriano in realtà è un ex fienile riadattato e quindi non è originariamente un teatro, non può essere definito il teatro più piccolo del mondo. Va a finire forse che vincerà questa particolare classifica il teatro cittadino di Noicattaro, che invece è una metropoli, 25.000 abitanti, in provincia di Bari, che di posti ne ha soltanto 41 a sedere, ma un centinaio in piedi, e ha una caratteristica sconcertante: è un teatro ipogeo, costruito sottoterra senza la luce del sole, perché in realtà in origine era un ex frantoio di proprietà dei feudatari locali Carafa, duca di Noia. E fra l'altro sarà divertente notare che quando Rossini era direttore artistico a San Carlo di Napoli dal 1815 al 1822, il suo superiore gerarchico era appunto un duca di Noia, termine che mi sembra singolarmente inadatto per chi si deve occupare della programmazione teatrale.
Firmato Alberto Mattioli.
Thank you.
In questi giorni al Palazzo Reale di Milano è in corso una mostra dedicata a Felice Casorati, pittore di interni silenziosi, metafisici, che non immagineremmo legato al mondo spettacolare eccessivo del melodramma. Eppure, a partire dal 1933, Felice Casorati ha dedicato parte del suo lavoro proprio al teatro musicale in qualità di scenografo, attività che è anche testimoniata nella mostra milanese. E per parlarne abbiamo invitato la massima esperta dell'argomento, possiamo dire la storica e giornalista Vittoria Crespi Morbio, presidente dell'associazione Amici della Scala, che tra l'altro ha pubblicato proprio per Amici della Scala nel 2016 un volume dedicato a Felice Casorati alla Scala. Vittoria Crespi, benvenuta a Rete 2.
Grazie. Grazie a lei.
Allora, un quadro su Felice Casorati, scenografo, lo scenografo che non ci si aspetta.
Casorati, fino a un certo punto, non se lo aspettava neanche lui, nel senso che lui inizia a fare la scenografia tardi, a 50 anni. Cioè nel 33 lui viene coinvolto dal Maggio Musicale Fiorentino. E a 50 anni è un artista affermato. E nasce questa nuova istituzione, il Maggio Musicale Fiorentino, che ha sede al Teatro Comunale di Firenze. E il segretario generale, che è Guido Maria Gatti e Vittorio Gui, il direttore, lo coinvolgono. Perché lo coinvolgono? Lo coinvolgono perché il teatro musicale a quell'epoca è in fase di crisi. Perché Puccini era morto nel 24 e dopo di lui non c'è mai stato un compositore a sua levatura. E pertanto al Maggio ci si domanda, ma noi che vogliamo rinnovare la veste delle rappresentazioni, dobbiamo inventarci qualcosa. E l'invenzione è questa, che è geniale. Si ripropone il vecchio repertorio, ma si chiamano i vecchi e nuovi pittori a metterlo in scena. E questo è una rivoluzione. Una rivoluzione perché danno a De Chirico i Puritani di Bellini, a Sironi la Lucrezia Borgia di Donizetti e a Casorati la Vestale di Spontini. E questo è una rivoluzione perché nessuno ci aveva pensato. E soprattutto questi tre artisti non avevano mai lavorato alla Scala. E questo è a favore per Firenze perché vogliono proprio prendere le distanze da un tipo di teatro che faceva il vecchio melodramma, considerato un po' superato. Il Maggio Fiorentino si impone come un teatro nuovo, per le nuove generazioni, allestito da artisti che hanno una concezione completamente diversa del teatro.
Casorati poi lavorerà anche per la Scala e possiamo parlare di una specificità del suo lavoro di scenografo. C'è un tradunion, per così dire, tra la sua attività pittorica e il suo essere disegnatore di scene?
Allora, innanzitutto alla Scala arriva 10 anni dopo il Maggio Fiorentino, quando anche alla Scala decidono di svecchiare il repertorio e cominciano a chiamare anche i pittori. E perché chiamano Casorati? Perché Casorati è un artista che in un certo senso è un artista musicale. Gli artisti che si prestano al teatro non rinnegano la loro pittura, pertanto la pittura di Casorati è il suo teatro e viceversa. È una pittura prettamente cromatica e questo coinvolge tutti gli aspetti, a partire dai costumi. Ad esempio, Casorati considerava il costume come un tocco cromatico. Preferiva il costume, ad esempio, di tessuto rigido, un po' geometrico. Detestava, ad esempio, i tessuti trasparenti, certi velluti, certi rasi. Perché il costume non doveva vivere come cosa a sé, ma doveva far rientrare in una composizione d'insieme, che era una scena dipinta, per l'appunto. E pertanto lui, ad esempio, predilegeva anche il balletto, perché il balletto era costituito da un grande fondale dipinto, perché i ballerini hanno bisogno di movimento. La sua scena è una scena prettamente dipinta. La sua scenografia è molto geometrica, molto pulita, molto ordinata, e si è fatto anche il nome di Appia. Appia è stato un grande scenografo che era nato nel 1862, pertanto è un'altra generazione, e aveva rinnovato la scenografia. Anche Appia usava le grandi gradinate, le stese, le colonne, i colonnati, come noi vediamo ad esempio nelle baccanti di Ghedini, di Casorati. Ma c'è una differenza sostanziale tra i due, perché Appia ha un'idea di teatro puro, fatto di luce, di ombra. Casorati è un teatro di pittura, fatta di colore. Pertanto uno è uno scenografo di teatro e l'altro è un pittore prestato al teatro.
Vittoria Crespi, il sottotitolo del suo volume dedicato a Casorati recita Il suono segreto del numero. Cosa c'è di musicale nella pittura di Casorati e cosa c'è come suggerimento registico, come suggerimento della drammaturgia musicale in una pittura che è più metafisica che dinamica?
Prima di tutto bisogna dire una cosa, che Casorati avrebbe voluto fare il pianista. Lui voleva diventare un pianista professionale, però ha avuto un cedimento di nervi, fu internato in un ospedale per riprendersi e il padre gli donò la classica tavolozza di colori, si appassionò alla pittura. Pertanto la visione del teatro di Casorati è un teatro di musica. Tutti i giorni lui suonava almeno mezz'ora al pianoforte ogni sera per se stesso, per gli amici e per la madre. Pertanto il teatro dà l'occasione a Casorati di coniugare le sue due grandi passioni, la musica e la pittura. Questo è un grande vantaggio per Casorati. Poi bisogna dire perché ha accettato di fare il teatro. Anche perché lui poteva starsene a casa a dipingere i figurini, i bozzetti, poi a metterli in scena ci pensavano gli scenografi specialisti del teatro. Casorati ricordava una massima di Sant'Agostino. Sant'Agostino si riferiva alla creazione. Diceva: tutto è disposto in numero, peso e misura. Numero, peso e misura sono i tre elementi che ritroviamo nella pittura di Casorati e nel teatro di Casorati.
Vittoria Crespi, c'è forse uno spettacolo tra i tanti che Casorati ha realizzato che potrebbe essere emblematico di questo procedimento?
A me viene in mente il Fidelio di Beethoven, perché a parte che tutte le scene di Casorati, tutti gli spettacoli sono dei capolavori. Nel Fidelio è un'opera che si ambienta in prigione. Pertanto Casorati cosa fa? Fa tutta una serie di celle, cortili senza aria, chiusi. Ma poi alla fine fa un colpo di teatro che uno non ci si aspetta. L'ultima scena è bianca, tutta bianca con una prospettiva mozzafiato, che è il simbolo della libertà. Poi ci sono tanti altri spettacoli. Casorati amava molto, come avevo detto prima, il balletto. Casorati coniuga la razionalità al mondo magico del balletto e pertanto anche l'elemento onirico. E questo è magia e sortilegio. Razionalità è un qualcosa che coniuga le due dimensioni che è dentro Casorati. Casorati non è solo razionalità, parlavamo di numero, peso, ma anche sortilegio. E poi un'altra caratteristica, il senso del peso che dà, ad esempio le nubi. Le nubi hanno lo stesso spessore delle pietre, quando si vedono i suoi bozzetti, le sue messe in scena. È tutto un'armonia unica, meravigliosa.
Casorati, uomo del suo tempo. Durante il fascismo, a scopi propagandistici, vengono recuperati personaggi della storia della cultura italiana come geni italici e tra questi, per esempio, ci sono musicisti antichi che vengono recuperati molto prima che l'interesse per la prassi esecutiva della musica antica diventasse norma. Uno di questi, per esempio, è Claudio Monteverde, che viene straordinariamente recuperato anche grazie all'interesse di D'Annunzio. E tra il 1934 e il 1935 viene messo in scena davvero un'operazione pionieristica, l'Orfeo di Monteverdi all'Opera di Roma, la direzione di Tullio Serafin, e lo scenografo è Felice Casorati. Come si inserisce la visione di Casorati in questa linea propagandistica? In realtà i suoi bozzetti sembrano dire l'esatto opposto. Un intento quasi provocatorio, posso dire, che a me sembra di leggere in quell'Orfeo allucinato nel vuoto.
Sì, condivido. Allora, lei ha nominato Casorati e Tullio Serafin. Allora, innanzitutto Tullio Serafin era un uomo di grandissima apertura fin da giovane e pertanto è sempre molto legato anche agli artisti. Tutti e due sono due personaggi non ingabbiabili, nessuno, sono se stessi, sono sempre stati se stessi. Ma il regime negli anni 30 ha coinvolto Casorati come ha coinvolto anche Sironi. E nessuno dei due è mai stato nel teatro retorico. Casorati, in particolare, sì, amava l'ordine, amava la chiarezza, ma amava anche il suo contrario, che poi lui è disciplinato. Ma, ad esempio, contrariamente a Sironi, che anche lui amava la grandezza, ma era drammatico, era tragico. In Casorati non c'è mai il senso del tragico, in sostanza, perché amava, come dire, un'armonia complessiva. In Sironi c'è questo senso di dinamismo della materia e queste forze intrinseche che è l'arte non è ingabbiabile da nessun partito politico. Casolato era un uomo libero. Il suo teatro può anche essere fortemente simbolico e secondo me può anche essere letto in questo modo, sì.
Questa era Vittoria Crespi, studiosa che si è dedicata all'attività di scenografo di Felice Casorati. Gli ascolti che punteggiano questa conversazione, dalla Vestale di Spontini, la direzione di Tullio Serafin, la voce di Maria Callas, Lori Masel alla direzione e un'altra leggenda del canto, Birgit Nilsson, per un estratto dal Fidelio di Beethoven. E ci stiamo ora congedando sulle note del finale dell'Orfeo di Claudio Monteverdi, in un'esecuzione dal vivo tratta dai nostri archivi, Lugano Festival 2002, Christophe Prégardien e Alfredo Grandini, le voci, i barocchisti e il coro RSI diretti da Diego Fasolis.